Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, 2 minuti dopo le 7. Buonasera da Massimo Bacchetta, buonasera da Pop Sera. Spazio dell'informazione di Radio Popolare in questa fase di palinsesto che porta all'Epifania, che vi accompagna al notiziario delle 19.30 e poi che continuerà fino alle 21 insieme a voi ogni giorno della settimana. Per guardare un po' più da vicino alcune delle cose successe in giornata, cominciamo con l'Italia. Beh, una delle cose che ha continuato, diciamo così, come strascico, a succedere oggi attorno ai palazzi del Senato e quindi dentro nei palazzi della politica sono gli effetti di quello che è successo ieri. Sì, ieri grandi dichiarazioni altisonanti e anche un po' sguaiate dopo l'azione della prima mattinata di fronte ai muri e all'entrata del Senato, quella vernice gettata da alcuni rappresentanti di ultima generazione, questione climatica, questione della sordità della politica. Oggi il Senato ha fatto sapere tramite i suoi uffici che intende costituirsi parte civile al processo contro quei ragazzi, perché il processo ci sarà, perché delle 5 persone che hanno partecipato a quell'azione, 2 sono state denunciate, 3 erano state arrestate, oggi è stato convalidato l'arresto e ci sarà un processo per danneggiamento aggravato. Oggi va detto le prime dichiarazioni un po' più a freddo dopo quelle molto altisonanti di ieri, democrazia in pericolo eccetera, sono arrivate, qualcuno ha detto sì però anche un po' meno, insomma si tratta di vernice lavabile, però insomma il clima è quello che già da ieri viene raccontato. Allora cominciamo da qui, comincio da qui perché delle 3 persone che sono state arrestate appunto con convalida dell'arresto e definizione di questo processo che ci sarà per danneggiamento aggravato, l'abbiamo raggiunto e ci siamo fatti raccontare come sono avvenute le cose davvero, diciamo dal loro punto di vista, come sono avvenute, che cosa pensano, qual era l'intenzione e qual è la riflessione che fanno o che fa uno di loro. Lui si chiama Davide Nensi, il nostro Guglielmo Vespignani l'ha intervistato e ve lo faccio ascoltare subito, a cominciare da ieri mattina, primissima mattina, che cosa hanno fatto e che cosa è successo.
Noi siamo partiti per fare l'azione al mattino del 2 gennaio, eravamo in 5 appunto, avevamo 3 estintori riempiti di vernice arancione e rosa. Siamo arrivati nei pressi del Palazzo del Senato verso le 7 del mattino, ci siamo avvicinati camminando. Verso le ore 7.50 siamo arrivati lì di fronte alla facciata, abbiamo messo giù gli zaini, una persona riprendeva, c'erano dei giornalisti e niente, abbiamo tirato fuori gli estintori e abbiamo spruzzato questa vernice contro la facciata principale. Le porte erano chiuse, intorno al palazzo ci sono delle cabine con polizia, carabinieri che controllano, c'era un carabiniere in piedi, però insomma non ha fatto a tempo a fermarci e ad accorgersi di noi. Poco dopo che avevamo iniziato a spezzare questa vernice, questo carabiniere che era in piedi, poi altri che erano in zona e poi in realtà anche la Digos ci ha fermato mentre stavamo spezzando e abbiamo scoperto insomma che la Digos in realtà era in zona, quindi già ci stava seguendo, già ci stava pedinando, però non era intervenuta. Noi abbiamo cercato di rimanere lì sul luogo più tempo possibile. Infatti avevamo della colla con noi, avevamo degli striscioni da aprire, però dato il dispiegamento di forze dell'ordine che c'era, c'è stato molto difficile rimanere lì e far valere, insomma, le ragioni che ci portavano a compiere questo gesto. L'azione, come dicevo, è durata pochi minuti in realtà, perché le forze dell'ordine ci hanno subito bloccato. Noi appunto non abbiamo posto resistenza, però ci siamo seduti lì davanti, rilasciando delle dichiarazioni alla stampa, alle persone che stavano attorno, dei motivi che ci portavano lì. Siamo stati comunque portati via dopo circa 20 minuti che eravamo lì. La polizia appunto ci ha rimosso dal luogo, eravamo appunto noi cinque seduti a terra, abbiamo posto resistenza passiva, stesi a terra e ci siamo lasciati caricare sulle volanti. E avremo un processo successivo di candidamento che però sarà a maggio. Non è la prima azione che compiamo a Roma di disobbedienza civile a nome di Ultima Generazione, è un anno che facciamo queste azioni. È la prima volta però che imbrottiamo un palazzo di un governo. Ci eravamo rivolti già altre volte al governo direttamente, nel senso che avevamo fatto già diversi presidi per avere degli incontri. È successo soltanto una volta, appunto, ancora però a marzo, per un'altra cosa. Chiaramente noi compiamo queste azioni a volto scoperto, consapevoli delle conseguenze annesse, e però le accettiamo, ecco, con coraggio, con paura anche nell'affrontarle, però andiamo avanti, continuiamo, perché crediamo, insomma, che questo modo di agire sia efficace. Lo sappiamo perché è analogo, insomma, a qualcosa che è già funzionato nel passato. Io penso che quello che chiediamo sia molto chiaro, anche perché è molto concreto, ovvero non riattivazione delle centrali a carbone, lo stop a nuove trivellazioni di gas e lo sblocco di 20 gigawatt di rinnovabili da eolico e solare.
E così, lui è Davide, una delle tre persone appunto il cui arresto è stato convalidato e poi fissato il prossimo processo per danneggiamento aggravato dopo l'azione di ieri davanti alle mura dell'entrata del Senato a Roma. È un tema su cui vi rimando a dopo il giornale radio per continuare a parlarne con voi. Dico continuare perché già ieri, parlando d'altro in uno spazio a microfono aperto, però sono arrivate più telefonate e messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che in qualche modo un occhio di simpatia verso azioni come quella di ieri dichiaravano di avere. E vi rimando a dopo perché vorrei questa volta continuare a parlarne un po' più sul tema, perché queste azioni, queste persone, questa modalità anche di non violenza dichiarata, così come è stato dichiarato da Davide appunto in questa intervista, sono le stesse però per le quali, lo ricorderete, nei mesi scorsi durante i blocchi stradali eccetera, si erano avute reazioni molto molto differenti, anche molto incavolate, insomma, da parte delle persone. Quindi vorrei poi parlarne dopo, ma vi do appuntamento a dopo le 20. Ne approfitto adesso invece per farci un giro all'estero, in questo spazio appunto che ci avvicina alle notizie di Popolare Network. Uno, per darvi un appuntamento nel giornale radio su una questione, ne è notizia di oggi, l'avrete già sentita, Gerusalemme, quella passeggiata del ministro Ben-Gvir sulla spianata delle moschee, che tradizionalmente ha significato spesso innescare delle tensioni molto molto forti. Quella camminata oggi si è ripetuta, non a caso probabilmente da uno dei maggiori rappresentanti dell'estrema destra israeliana. Amman ha convocato l'ambasciatore di Israele, ci sono state reazioni di protesta da parte di condanna da parte di Stati Uniti, Francia, paesi arabi. Vi rimando al giornale radio e poi anche a domani mattina all'interno della Radio Sveglia per parlarne più approfonditamente. E in questo giro invece all'estero vi porto e ce ne andiamo in Polonia. Polonia, quel paese del gruppo Visegrad, eccetera, ma che nelle settimane scorse, all'inizio, all'indomani della formazione del nuovo governo in Italia, ricorderete, diventava l'asse su cui si faceva leva nel momento in cui si diceva no, ma noi non guardiamo all'Ungheria di Orbán, casomai più vicini alla Polonia. Oggi il premier polacco ha fatto sapere una cosa che poi ha dichiarato essere sua opinione personale. Lui è il premier, però è polacco, e cioè di ritenersi personalmente d'accordo con la pena di morte, con un'ipotesi di reintroduzione della pena di morte, di ritenere che sia stata eliminata nel 97 in Polonia la pena di morte con troppa leggerezza, con poca riflessione. C'è un particolare: la Polonia va alle elezioni quest'anno, nel 2023. Allora do il benvenuto e lo ringrazio di essere con noi al professor Daniele Stasi, grazie.
Buonasera.
Che insegna dottrine politiche all'Università di Foggia e anche all'Università Polacca di Resovia, giusto? O sbaglio il nome?
Sì, anche Rzeszów, Varsavia e altre realtà polacche.
Professore, ci aiuta un po' a contestualizzare questa dichiarazione, perché la Polonia, che è quel luogo, diciamo, che si è fatta conoscere nei mesi scorsi lunghi per le azioni restrittive contro l'aborto, per una, come dire, dichiarazione rivendicata di un'impostazione culturale e politica molto orientata e restrittiva, la si può davvero considerare una voce dal sen fuggita, questa presa di posizione del primo ministro polacco?
Ma la Polonia è un paese il cui asse politico ormai da 30 anni è stabilmente a destra. Va detto che la battuta di Morawiecki ha fatto più rumore all'estero che in patria. Il premier polacco ha subito specificato che si è trattato dell'esposizione di una sua opinione personale che non impegna la linea del governo da lui guidato. Con questa uscita probabilmente ha strizzato l'occhio il premier polacco all'elettorato conservatore più radicale, ossia alla base elettorale del junior partner della coalizione alla guida della Polonia ormai da 7 anni. Questa formazione politica che si chiama Solidarna Polska, quindi la Polonia solidale, accesamente euroscettica, nazionalistica, e che non sembra soffrire l'ex banchiere, il primo ministro, passato alla corte di Kaczynski, il vero deus ex machina della politica polacca ormai da diversi anni. Solidarna Polska è, secondo gli ultimi sondaggi, tuttavia intorno al 3%, mentre il partito di maggioranza relativa, cioè Diritto e Giustizia, il PiS, è intorno al 35%. Pare evidente da questo punto di vista che l'obiettivo di Morawiecki sia quello di prosciugare lentamente il bacino elettorale della destra radicale presente nel governo di questa formazione politica Solidarna Polska e rafforzare contestualmente il suo ruolo di autentico rappresentante della Polonia rurale, conservatrice, maggiormente sensibile, soprattutto di questi tempi, bisogna dire, verso i temi della sicurezza. Quindi una buttad rispetto alla quale Morawiecki ha fatto macchina indietro per certi versi, delle pezze d'appoggio tutto sommato grottesche, ma che hanno, secondo me, intercettato un certo sentimento conservatore, da cui dipenderanno evidentemente anche i destini elettorali nella prossima campagna.
Perché quello che lei mi ha appena detto, professore, a me colpisce abbastanza, perché quando ha detto è una dichiarazione che ha fatto più rumore quasi all'estero che in patria, la cosa può significare in generale due cose, no? Cioè, o che una dichiarazione ha poco risalto, oppure che una dichiarazione arriva in un luogo, in un clima che in qualche modo non si stupisce nemmeno più di dichiarazioni di questo tipo, cioè che è pronto quasi a discuterne, ad accoglierle come competizione a destra.
Nella retorica politica polacca da anni si ragiona su temi che altrove, mi verrebbe da dire, farebbero irritare l'opinione pubblica. Lei ha ricordato, mi sembra, la legge sull'aborto, qui si parla della pena di morte, si potrebbe anche parlare della castrazione chimica e di molti altri temi che hanno un effetto molto forte su una fascia di elettorato meno equipaggiato di risorse culturali, magari, se mi passate questa formula, più periferico, più svantaggiato dalla trasformazione di carattere neocapitalistico degli ultimi 30 anni. Quindi sì, c'è il segnale che da quelle parti alcuni temi non godono del centro della scena rispetto ad altri. La Polonia oggi, l'opinione pubblica polacca, è maggiormente impegnata su altri temi, non c'è dubbio, tra cui quelli relativi alla guerra in Ucraina, per ragioni che non c'è nemmeno bisogno di specificare, a quelli che vanno all'inflazione, che è arrivata, ha toccato punte del 20% negli ultimi mesi, quindi punte molto alte, alla sicurezza interna. È un paese, insomma, che nonostante nell'ultimo quadrimestre del 2022 sia cresciuto maggiormente rispetto ad altre realtà continentali non dell'Eurozona, registra tuttavia un arretramento di carattere economico, comunque una certa difficoltà. Rispetto a questa difficoltà, la destra, non solo in Polonia, rispolvera alcuni cavalli di battaglia, che sono quelli identitari, quelli legati alla sicurezza, quelli legati alla ricerca del nemico, che in passato è stato l'ebreo, massone o ad altro, oggi sono le elite europee o comunque gli accordi trasversali di carattere internazionale che sembrerebbero limitare la sovranità di un paese che ha conquistato con grande difficoltà la sua indipendenza. E va tutto spiegato, secondo me, sulla base di queste categorie, a cui si aggiungono naturalmente elementi contingenti, se mi passate questo termine, ossia la crisi globale post-pandemica, di carattere economico, la guerra in Ucraina e il braccio di ferro con l'Unione Europea, che non è affatto terminato, tutt'altro. In realtà Morawiecki vorrebbe uscire dall'impasse con Bruxelles, ma non può in questo momento, proprio in ragione di questa alleanza con questo junior partner della Solidarna Polska, di cui abbiamo detto, che invece è accesamente euroscettico e non vede di buon occhio questa liaison, questa apertura di Morawiecki. È maggiormente votato a una politica, si direbbe, tra virgolette, nazionalpopulista, o comunque maggiormente attenta a quelli che sono gli interessi della nazione rispetto al contesto europeo. Non scopriamo nulla. In fondo la Polonia in questi mesi ha dimostrato di voler giocare un ruolo di protagonista, rafforzandosi anche sul piano militare e attraverso un'alleanza molto stretta con la NATO, ma in particolar modo con Washington. Questo a discapito del rapporto con l'Unione Europea. Morawiecki, nella conferenza stampa in cui, dicevo, ha fatto macchina indietro rispetto a questa battuta sulla pena di morte, ha enfatizzato i rapporti con gli altri stati europei, dicendo appunto che è come una famiglia l'Unione Europea: qualche volta si litiga, qualche volta si va d'accordo, ma sui principi fondamentali bisogna assolutamente convergere. Quali sono questi principi fondamentali? Beh, Morawiecki questo non l'ha detto, ma insomma mi sembra evidente che ci sono almeno due letture sullo status dell'Unione Europea e soprattutto sui rapporti, sul tipo di rapporti che gli stati nazionali debbono avere con Bruxelles. Quest'area di cambiamento ha sferzato ampiamente anche questo vento di cambiamento ha sferzato ampiamente anche l'Italia, si potrebbe dire.
Sì, è un crinale delicato, mi sembra, cioè in cui la Polonia, anche con le vicende dell'Ucraina, si dimostra ovviamente più necessaria di prima al fronte occidentale, all'Unione Europea, appunto all'alleato americano, eccetera. E contemporaneamente con un alleato occidentale che può non guardare di buon occhio queste retrive, possiamo dire, strade che ha intrapreso su settori sociali e di diritti civili la Polonia. Quindi è come un crinale delicato in cui si gioca una partita doppia, insomma, di peso della Polonia sullo scacchiere occidentale e contemporaneamente di imbarazzo occidentale su quello che la Polonia può avere mano libera per fare.
Certamente, è cambiata la guerra, l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha cambiato la linea politica, ma starei per dire la fisionomia della politica internazionale in quella regione, cioè nell'Europa centro-orientale. La Polonia un anno fa era un paese
che portava avanti una politica di tipo nazionalistica non ben vista di certo a Bruxelles. La Polonia era stata sanzionata, e le risorse promesse non arrivavano e via di questo passo. Oggi la Polonia gode di uno status politico certamente differente rispetto a un anno fa. Il suo peso politico, come lei diceva, è aumentato considerevolmente, anche per, mi permetto di dire, mosse azzeccate sul piano della politica internazionale alla luce dell'interesse dei polacchi, ecco. Ma tutto questo cozza con una certa narrazione, ma più che con una narrazione, con la mission, si potrebbe dire, dell'Unione Europea. Si scontrano in realtà due opzioni: quelle che vede l'Europa come l'embrione di un futuro Stato federale, e quella che invece vede l'Europa come un accordo tra stati nazionali che rivedono di volta in volta i limiti, i confini, le norme e i principi dello stare insieme. Mi sembra che la Polonia già da tempo, da molti anni, ma soprattutto dal 2015, quando la maggioranza prima col Presidente della Repubblica e poi col governo è stata presa da Diritto e Giustizia, cioè dai nazionalpopulisti, vadano nella seconda direzione, cioè affermare la propria sovranità e fare dell'alleanza continentale una camera di compensazione di interessi che di volta in volta vedono gli stati nazionali o scontrarsi o divergere. Beh, insomma, se tutto questo corrisponde al vero, mi sembra che il discorso sull'Unione Europea vada rivisto alla luce di quanto è successo quest'anno.
E siamo lì. La ringrazio molto, professor Stasi, di essere stato con noi.
Grazie a loro.
Grazie mille. Daniele Stasi, appunto, insegna dottrine politiche all'Università di Foggia e all'Università di Varsavia. Ritornando in Italia e con precisione in Lombardia, devo dire che un'efficacia il titolo di oggi sulle pagine del Corriere della Sera: mascherine mai arrivate, regione da vittima a accusata. Si parla della regione Lombardia. La questione è una questione di mascherine cosiddette fantasma, vi riporta al periodo caldissimo del Covid. Regione Lombardia che si dichiarava vittima di un'organizzazione, diciamo di una truffa, che chiedeva pagamenti di 7 milioni per delle mascherine che sono state pagate ma non sono mai arrivate, ma invece tribunale che arriva a dire no, quella denuncia con la quale Aria S.p.A., appunto la centrale acquisti della regione, aveva denunciato di essere stata raggirata, in realtà invece diciamo si evidenzia una situazione un po' diversa, e cioè che nessuna truffa c'è stata, ma anzi un segno di gestione disordinata da parte di Aria, che di fatto la rende, beh, insomma, ne fa intravedere delle responsabilità. Il nostro Luca Perenna ne ha parlato con Francesca Nava, giornalista che dal primo momento segue molto attentamente tutte le vicende legate al Covid e a tutti gli scandali o disorganizzazioni che ne sono conseguite.
Un giudice accusa di gestione disordinata la centrale acquisti lombarda Aria, che insomma noi lombardi ricordiamo bene come abbia gestito in maniera disordinata, a dir poco, insomma, anche tutta la fase successiva, quindi quella poi delle vaccinazioni Covid. Tra l'altro non è un caso che i vertici di Aria siano anche stati azzerati in piena campagna vaccinale, un fatto che tra l'altro è stato anche rivendicato dalla candidata alla presidenza regionale Letizia Moratti, che lo ricordiamo è stata l'assessora alla sanità chiamata a sostituire Gallera. Ma ricordiamo, diciamo, anche che Aria si è distinta almeno per tutto il primo anno di pandemia per un'altra serie di errori grossolani, di pressappochismo, io dico anche errori di calcolo. Questa sentenza fondamentalmente riscrive la storia di una vicenda, e ce ne sono molte altre probabilmente in Lombardia da riscrivere, e disorganizzazione in Lombardia ce n'è stata moltissima nella prima ondata, ma anche nella seconda, dovuta soprattutto, qua fatemelo dire, a un elemento che io ritengo strutturale poi della sanità lombarda, che è la totale desertificazione del territorio. Cioè oggi si parla di disorganizzazione, di disordine, si puntano i riflettori per esempio sulla centrale acquisti, ma noi stiamo parlando di una regione, cioè la regione più popolosa d'Italia, la regione più industrializzata d'Italia, dove la totale assenza di medicina del territorio, lo svuotamento dei dipartimenti strumenti di prevenzione, che porta ovviamente con sé la carenza di epidemiologi, di medici di base, insomma di tutto un contesto che diciamo al di là dell'organizzazione o non organizzazione, diciamo, avrebbe attutito il colpo della pandemia e avrebbe fatto da filtro. Io ho recentemente pubblicato sul quotidiano Domani insieme al mio collega Giovanni Tizian una mail finora inedita, estremamente importante, che è anche agli atti della Procura di Bergamo, in cui viene dimostrato, è un'email che viene scritta e firmata dal presidente Attilio Fontana e viene inviata il 28 di febbraio a Roma alla Protezione Civile, ed è una mail, insomma, alla quale si allega un documento con dei dati, quindi sono dei dati in cui si dimostra che Regione Lombardia era perfettamente al corrente dell'indice di contagio dell'R0 superiore a 2, quindi oltre la soglia di allerta. Ciò nonostante viene chiesto ufficialmente non solo di non creare nessuna zona rossa, ma la cosa grave è che nonostante la contezza dei dati il presidente di Regione Lombardia chieda ufficialmente al governo di far rimanere tutta la Lombardia in zona gialla, quindi di mantenere le misure blande.
Possiamo aspettarci un'evoluzione a breve dell'inchiesta, oppure, essendoci anche elezioni regionali alle porte, magari non così in fretta?
Stiamo aspettando ormai da 3 anni, c'è anche un comitato dei parenti delle vittime Covid che si è costituito in sede civilistica, quindi davanti al Tribunale Civile di Roma. È sicuramente un'inchiesta delicata, dove viene messo in discussione proprio tutta la gestione della prima fase Covid a livello non solo regionale ma anche nazionale, tirando in ballo anche l'OMS. Io temo che le risultanze di questa, diciamo, prima fase istruttoria, per cui bisognerà capire se si andrà a processo, se ci saranno per esempio altri indagati, se alcuni reati verranno stralciati, se ce ne saranno di nuovi, ecco, se tutto questo verrà comunicato prima delle elezioni in Lombardia. Io temo di no, ovviamente non ho, diciamo, elementi per affermare né questo né il contrario, ma visto il tempo che si è aspettato fino ad oggi, io credo che uscire oggi, prima delle elezioni in Lombardia, con qualunque tipo di decisione abbia un effetto dinamitare, diciamo, e possa dinamitare veramente questa campagna elettorale.
E quindi, anche perché mancano poche settimane di fatto alle elezioni regionali, e quindi mi sa che su questo altro capitolo bisognerà aspettare. Elezioni regionali, tra l'altro, che ne approfitto per dirvelo, questa mattina c'era Maiorino, il candidato, anche altro candidato alle prossime elezioni regionali, a microfono aperto all'interno di Radio Sveglia di Claudio Iampaglia. Dopo il giornale radio ve ne faccio ascoltare un pezzettino di questa conversazione che ha avuto con voi, ascoltatori, in mattinata, proprio a proposito della sanità, che si manifesta e si conferma come una delle questioni nevralgiche. Adesso la linea alle notizie, poi ci risentiamo e continuiamo fino alle 9. Mancano 10 minuti alle 8, sono i primi giorni di gennaio, è il 3. In questo inizio anno la programmazione prevede Pop Sera fino alle 21 tutti i giorni. Centralità della questione sanità in Lombardia. Relazione di critica o di attenzione, simpatia nei confronti di quelle azioni, tipo quella di ieri mattina di fronte al Senato, da parte vostra, e poi Ucraina. Questo ci accompagnerà fino alle 21 oggi. Di nuovo bentornati in onda.
Snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.
Got motivation. Love ain't yours.
Can't break my soul.
Trying to fake it never makes it. That we all know.
Can't break my soul.
You'll have a stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, round in circles, searching for love.
Beyoncé ci ha accompagnato, diciamo, in questi minuti. Vi dicevo in apertura la questione della sanità lombarda. Prima del notiziario e poi anche durante il notiziario ne avete sentito fare notizia. Quella vicenda che passa attraverso però le aule giudiziarie, che vede una regione Lombardia trasformarsi in qualche modo da parte lesa per un'ipotetica truffa subita per la ricerca di mascherine nei tempi caldissimi del Covid, in qualcos'altro, con il tribunale che attesta invece una gestione quantomeno disordinata da parte di Aria S.p.A., che era come dire, la centrale di approvvigionamento di quello che era necessario o sarebbe stata necessario avere e reperire durante il periodo caldo del Covid. Vi davo appuntamento a dopo il giornale radio per riproporvi un passaggio di quello che questa mattina Pierfrancesco Maiorino, che era presente diciamo nei microfoni di Radio Popolare per un microfono aperto con voi, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali, per proporvi un passaggio sulla questione, appunto, che si concretizza e si conferma come uno degli elementi centrali probabilmente su cui si confronterà questa campagna elettorale e la prossima elezione in regione Lombardia, e cioè la questione sanitaria. Maiorino intervistato in questo microfono aperto con le vostre domande e da Claudio Iampaglia.
Noi dobbiamo ricostruire il sistema sociosanitario lombardo, sono molto colpito dalle sue difficoltà accumulate negli anni, questo è il frutto di scelte che hanno visto crescere una privatizzazione selvaggia, senza regole, una pratica molto ambigua, è veramente un'ingiustizia sociale, inaccettabile il fatto che per tagliare i tempi d'attesa, che sono diventati abnormi e impensabili fino a poco tempo fa, devi pagare e rivolgerti al sistema privato. Quindi la prima cosa da fare è la riduzione riduzione del 50% dei tempi d'attesa come primo obiettivo per le prestazioni sanitarie e l'aumento, diciamo anche in questo caso, del 50% dei fondi vincolati alla sanità da destinare al settore pubblico. Cioè noi dobbiamo ricostruire il sistema complessivamente, ci vogliono regole di ingaggio chiare tra pubblico e privato, ma è evidente che la partita si gioca nel rilancio del sistema pubblico, perché è la sanità pubblica quella che è uscita massacrata dalle esperienze di questi anni. Ciò vuol dire, primi 100 giorni, un provvedimento d'emergenza per abbattere i tempi d'attesa e poi dopo una grande riforma del sistema socio-sanitario, tipo sanitario ma anche del socio, quindi penso anche vari servizi, ad esempio la neuropsichiatria infantile, la salute mentale, le dipendenze, il tema enorme della salute delle donne, quindi diciamo un sistema complessivamente da rimettere in moto attraverso una grande riforma da fare innanzitutto con medici, infermieri, tecnici, operatori, amministratori locali, università, cioè tutti quelli che sono da ingaggiare per il rilancio complessivo di un sistema che deve essere meno discriminatorio e più efficace. In questo quadro c'è un pezzo essenziale che è quello della medicina territoriale. Ciò passa dalla riaffermazione del valore dei medici di medicina generale, degli infermieri, di equip multiprofessionali, il medico di medicina generale, che è quello che Giorgetti diceva.
Chi va più dal medico, si guarda
chi
internet.
Va più dal medico, esatto, però quella boria lì di Giorgetti in realtà era onesta intellettualmente, perché esplicitava il fatto che loro stessero massacrando quel tipo di funzione cruciale. Abbiamo visto i danni che sono stati prodotti sulla vita delle persone con quell'atteggiamento. Ecco, il medico di medicina generale è una funzione da riaffermare, è diventato spesso suo malgrado una burocrate che sta dietro al computer, e questo è un enorme problema che non si può buttare addosso al singolo professionista, ma i professionisti vanno aiutati a stare dentro un'offerta diversa, e quindi questa è l'assoluta priorità. Ci sono poi questioni molto molto concrete che vanno affrontate, ma insomma noi abbiamo bisogno di una centralizzazione, ad esempio, della programmazione di ciò che riguarda gli interventi da portare avanti, l'incentivazione dell'uso della telemedicina, un diverso coinvolgimento anche delle associazioni e dei punti di vista dei malati. Questo è un punto cruciale. Io ho in mente, tra l'altro, di mettere in campo, una volta eletto presidente, non solo la giunta con gli assessori eccetera, ma anche una sorta di comitato permanente per i diritti del malato, che sia seguito direttamente da figure indipendenti dalla politica, per avere sempre, come dire, un monitor perfino sulle cose che facciamo noi, un punto d'osservazione permanente che riguardi le denunce di ciò che non va bene, e anche magari il fatto che ogni tanto va in ogni caso disturbato positivamente il manovratore, dicendogli: guarda che avevi promesso questo e ora siamo in questa situazione. Quindi io penso davvero ha un lavoro enorme di squadra su un tema tanto cruciale. Poi ci sono battaglie politiche nazionali, penso che c'è un tema enorme di rilancio delle risorse nel mondo della sanità. C'è stato un disinvestimento negli anni, purtroppo, lo dico da persona di centrosinistra, di sinistra, questo ha riguardato governi di segno diverso, perché purtroppo è stata una sottovalutazione politica nazionale clamorosa, quella sulla centralità della sanità e, fatemelo dire da assessore ai servizi sociali per 8 anni, anche della questione proprio sociale, delle sofferenze sociali. E quindi il presidente di Regione Lombardia, io lo voglio che batte il pugno sul tavolo e fa sentire su questi temi anche tutto il suo peso politico. Poi ci sono questioni che riguardano ambiti relativi ai diritti delle persone. Io credo che, ad esempio, ci voglia molta chiarezza su un punto. Facevo riferimento al rilancio dei consultori riguardanti la salute della donna. Credo che abbiamo bisogno di reimmaginare politiche di prevenzione, di informazione, anche di carattere sessuale. Penso poi che dobbiamo dire che in Lombardia si applica senza se e senza ma la legge 194. Il diritto all'obiezione non può in alcun modo colpire il diritto delle donne e delle ragazze a decidere di sé in relazione all'interruzione di gravidanza.
E questo era Pier Francesco Maiorino questa mattina al microfono aperto con voi sulle frequenze di Radio Popolare. Ve ne ho riproposto uno stralcio perché del tema sanità si era parlato oggi per le vicissitudini della regione Lombardia. Sono le 8 passate da un minuto, questa è Pop Sera. Devo dire che sto già ricevendo dei messaggi a proposito del annuncio a microfono aperto che avevo fatto poco fa, cioè a proposito dell'occhio con cui seguite azioni come quella di ieri davanti al Senato, e l'ho detto da parte di Ultima Generazione, l'ho detto perché ieri durante un microfono aperto che parlava di tutt'altro ho cominciato a ricevere messaggi e anche telefonate di gente che si diceva molto indulgente o simpatizzante, ma indulgente quantomeno con azioni di questo tipo, che però era un'indulgenza che fa il paio anche con le durissime proteste che c'erano state invece da parte delle persone nei mesi scorsi, le ricorderete, durante episodi di blocchi stradali eccetera, proprio in nome di azioni contro il disastro climatico che vengono invocate e che non vengono fatte. Sto ricevendo dei messaggi di doppia valenza tra chi conferma la sua indulgenza e simpatia e chi invece ha tutt'altro occhio. Quindi appuntamento a tra poco per parlarne allo 0233 001 001, con i vostri messaggi al 331 6214 013 e con le mail a diretta@popolarenetwork.it. Intanto lui è Nicolò Fabi.
Mai più
Nicolò Fabi, l'uomo che rimane al buio, non parla di crisi energetica, ma però ci accompagna verso il tema. Da una che faceva parte della prima generazione di ambientalisti, dico, sono totalmente dalla parte di questi ragazzi, ed è Emanuela. Ma un altro che invece dice: ma che cosa dite? Non violento è chi fa lo sciopero della fame, non chi donneggia palazzi dello Stato a spesa di tutti. E questo è Giovanna. Ma poi c'è Max: propongo una colletta per pagare gli avvocati per difendere gli, tra virgolette, imbrattatori. Ma poi c'è un altro che dice: ma smettetela, prendetevela con le banche, con le compagnie energetiche, non con l'arte. Mi auguro che ci sia poca indulgenza. E poi un altro ancora: vi faccio ridere, io sono iscritto a Italia Viva, ma non più di un'ora fa scriveva un messaggio: ho sottoscritto un canone mensile su Ultima Generazione. Ce n'è di gente strana. Sono solo alcuni dei messaggi che mi sono già arrivati appunto quando vi ho annunciato questo possibile argomento, e cioè di mettere a confronto uno sguardo che probabilmente spesso è fatto anche di simpatia o antipatia, che va a questioni anche profonde, non soltanto di così strategia di azione politica eccetera, nei confronti, poi li si chiama ragazzi, ma insomma delle persone di Ultima Generazione, in Italia Extinction Rebellion, che appunto quelle azioni eclatanti nei confronti tempo fa di patrimonio artistico, poi ieri mattina invece davanti alle mura del Senato, sempre azioni reversibili, nel senso mai di danneggiamenti definitivi eccetera, però si sono fatti firmatari. In attesa delle vostre telefonate, lo 02 33 001 001 e dei vostri messaggi 331 6214 013, che cominciano anzi che continuano però ad arrivare. Ma vi propongo la riflessione che abbiamo chiesto su questo oggi a una delle persone direttamente coinvolte nella faccenda. Lui è Davide ed è una delle 5 persone che ieri hanno compiuto quell'azione davanti al Senato, una delle 3 persone che è stata fermata e arrestata, altre 2 sono state denunciate, e che questa mattina hanno visto confermato, diciamo, il provvedimento di arresto e fissato un processo che ci sarà per danneggiamento aggravato. Oggi vi ho fatto sentire dei pezzi di intervista che gli ha fatto il nostro Guglielmo Vespignani sull'azione che hanno compiuto, e in questo caso invece la questione è proprio sulle reazioni che, sono coscienti o meno, come dire, circondano il loro agire.
La prima reazione della maggioranza delle persone è proprio di allontanamento da questi gesti che compiamo. Faccio un esempio: dopo l'imbrattamento del Ministero della Transizione Ecologica, il ministro Cingolani ha chiesto insomma a tutti di prendere una distanza da questo che avevamo fatto. E la prima risposta anche di Lega Ambiente, del WWF, dei presidenti è stata quella di schierarsi contro. Poi invece la maggioranza in realtà delle persone si è schierata con noi, quindi ha solidarizzato con noi. E questo avviene, cioè lo riscontriamo costantemente con le azioni che facciamo, quando parliamo con le persone, perché è il come si compiono queste azioni, cioè che fa la differenza. E noi appunto teniamo a sottolineare che lo facciamo con rispetto delle altre persone, della controparte, con apertura al dialogo e senza timore, insomma, del giudizio. Per cui sì, ci aspettiamo che le nostre azioni siano complicate, siano poco accettate dall'opinione pubblica, però riteniamo siano estremamente necessari, e questo conflitto è in realtà interno all'opinione pubblica, quindi una polarizzazione che si crea è in realtà qualcosa di positivo, qualcosa che ci fa crescere.
La polarizzazione di cui parla Davide, ripeto, una delle 3 persone che sono state arrestate per quel gesto ieri mattina davanti al Senato, Beh, la polarizzazione è molto dimostrata dai messaggi che arrivano e che vi giro così. Uno che dice azione eclatante, due pischelli con la vernice lavabile, poteva non passare neppure la notizia. E un altro però, Claudio, che dice io in genere non amo i gesti d'annunziani, però questi ragazzi hanno ragione da vendere. L'indignazione a mezzo stampa di alcuni editorialisti e dei federali che malauguratamente e indegnamente del federale che indegnamente fa il presidente del Senato è indecente. E, insomma, mi sembra che sia la dimostrazione di una polarizzazione.
Pronto?
Eccoti.
Pronto?
Eccoti.
Sono Savino, quello che ieri sera ha spostato l'asse del microfono aperto.
È sempre bene.
Non è giusto chiamare spesso. Ci chiamo per chiedere una precisazione. La maggior parte di quelli che ieri sera hanno espresso la loro opinione non aveva un occhio, come hai detto tu, benevolo. Erano d'accordo con l'azione di questi ragazzi, completamente d'accordo. D'accordo anche con alcune cose che ho detto io, ma questo è secondario, perché io non ho la stessa funzione che hanno loro. Io ho 85 anni, sono un vecchio pensionato, fra un po' muoio e lascio questo mondo a chi ci vorrà vivere. No? Il problema, secondo me, è un altro. Non si può modificare la realtà di un dibattito in cui la maggior parte delle persone hanno espresso un parere. Non si può dire che è stato equilibrato.
Aspetta, Savino.
All'offuscamento.
Però non te la prendere. Prima di usare parole altisonanti.
Fammi finire. Per piacere, come no? È un microfono aperto o un microfono controllato questo?
No, tanto è un microfono aperto che tu chiami.
Benissimo, io
due volte, ieri sera e oggi, anche senza alzare la voce e anche senza dichiarare vittimismi che non esistono e magari anche fidandosi del fatto che se io ho detto quella cosa lì, le tue frasi di simpatia si accompagnavano invece anche a messaggi che magari dicevano, come ho letto adesso, sì, sono gesti che non vanno fatti, ma hanno ragione da vendere. Adesso poi, se volete sentirvi vittime del niente, fatelo pure, ma fatelo sui canali dove ha senso di denunciare le denunce, non dove denunciare le censure, non dove non ha senso, no? Adesso continua pure, Savino.
Benissimo, ti ringrazio. Allora, secondo me la questione non è quella di dire che... Che ci sia un bipolarismo, diciamo, perfetto. No? Adesso Davide, al quale io mando tutta la mia solidarietà, tutto il mio aiuto positivo, e proporrei di fare un'iniziativa, negoziare con l'arcivescovado il suono delle campane alle 7 del mattino, motivandolo il ricordo della necessità di occuparsi, perché questi ragazzi hanno fatto una cosa che dovrebbero fare i parlamentari, a cominciare da quelli che presiedono le istituzioni, tutti quanti, no?
Okay.
Ci sono alcuni parlamentari che hanno presidenti delle Camere o del Senato che hanno farneticato su quello che questi ragazzi hanno fatto. Questi ragazzi hanno fatto un richiamo all'ordine della responsabilità sul nostro pianeta. Questo è il fatto che va sostenuto.
Questa è la tua...
Non bisogna addolcirlo, dire che siamo alla pari. Non è vero, perché la coscienza dei cittadini è offuscata da chi controlla il potere mediatico. Lo sai benissimo tu che lavori nell'informazione.
Bene.
Grazie.
Prego, va bene, mi fermo alla tua opinione. L'hai espressa e confermo quello che ho detto invece come lettura delle cose diciamo delle polarizzazioni o meno, perché la tua opinione, che invece dichiari essere una semplice constatazione, si conferma essere un'opinione stralegittima che si accompagna magari anche a tutte le persone che si incazzavano quando facevano questi ragazzi o quando fanno i blocchi stradali, quindi non c'è niente da dire o da inventare. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Mario, da milanese scappato ora in Emilia. Vorrei solo dire che non sono né contrario né favorevole a questo tipo di interventi, di azioni più o meno eclatanti. Penso però che abbiano poca incidenza. Cioè, sentivo stamattina una ricerca, uno studio secondo cui prima, poco tempo fa, adesso non ricordo qua, era l'8% della popolazione che si preoccupava per il cambiamento climatico, ma è questione di 1 o 2 anni, e adesso è il 22%. Uh-huh. Evviva! Però il 22% vuol dire che 8 persone su 10, o poco meno, non hanno ancora capito un cacchio.
E vabbè, però questo cosa, questo c'entra con il fatto che delle persone esprimano la loro visione delle cose, che li porta a fare delle azioni.
La loro visione, ognuno, ci sono i problemi, non è che io posso, che se ognuno mette i propri problemi in piazza non si risolve niente.
Però quello che loro dicono è: non sono i nostri problemi, sono i problemi di tutti.
No, certo che sono i nostri, sono i problemi di tutti, lo so benissimo, sono tanti anni che me ne occupo. Ma sono convinto, sono convinto che sia più importante e indispensabile sensibilizzare, per così dire, informare più gente possibile. Allora, invece di verniciare, io andrei, se fossi ancora a Milano, cosa che non sono, peraltro sono vecchio, per cui ciao Pet, andrei in giro a distribuire volantini con su scritto
mi sono perso il tuo nome, mi dici,
qualche dato statistico,
mi ricordi
Mario,
il tuo nome? Mario, scusami, Mario, approfitto, sì. Mario, approfitto della tua spero disponibilità per questa cosa.
Dica.
Perché si collega anche alla telefonata di prima. Adesso per esempio ti leggo un messaggio che dice: le grandi manifestazioni vengono ignorate e per 5 persone un po' di vernice si scomoda anche il Senato. Riflettiamo. Da parte tua dici: sì, però queste azioni io farei altro, ma tu dici: no, ho un'età, sono tanti anni che mi occupo della cosa e mi viene da chiederti perché le tue modalità hanno prodotto qualcosa di più?
Non ho idea, è difficile valutare. Io non ho mai fatto altro. Ripeto, io sono scappato da Milano 25 anni fa, per cui sono scappato e capito, cioè non vivo più in un contesto urbano nel quale hai tutta una serie di possibilità di esprimerti, di comunicare e di relazionarti anche politicamente. Vivo in un contesto appenninico nel quale ho contatti con 3 persone e finisce lì.
Ok, me ne sono occupato per tanti anni, allora questa modalità non tocca molte persone, chiedevo
se sono sempre informato, mi sono sempre informato e lo faccio tuttora. E ho sempre comunicato con le poche persone con le quali comunico via email o quant'altro digitalmente.
E ritieni che sia un metodo più efficace?
No, io ti ripeto, se vivessi ancora a Milano andrei in giro a distribuire volantini con su scritto: oggi sta succedendo questo, questo e questo. Qui sull'Appennino Emiliano la minima in questi giorni è sempre stata sopra gli 8 gradi, che è una roba che vedo fuori proprio.
Va bene, però starei concentrato sulla loro azione, ti ringrazio, anche perché si sono presi loro la briga di fare questa azione. Noi in questo momento stiamo giustamente, legittimamente seduti a parlarne. Marco dice: io da giovane anche qualche sasso ho pedato nel sedere di protesta li ho tirati, da 40 anni adesso non ce la faccio a incitare dei giovani gladiatori a fare quello che io oggi non ho, diciamo così, dice, la forza nel fisico per fare. Troppo radical chic pagargli l'avvocato, quindi no, è un gesto che noi vecchi dobbiamo condannare. E questo è Marco. Un altro: sento molti rivoluzionari dalla vita comoda che vorrebbero delle reazioni politically correct. Sono d'accordo con i ragazzi, parlo, non mi ascolti, urlo, non mi ascolti, faccio un gesto eclatante, vediamo se mi dai retta, perché, dice Andrea, ricorda che la rivoluzione non è un pranzo di gala, citando qualcuno. Un altro che dice: io sto con questi ragazzi, la politica in altre parole dice i muri devono rimanere puliti, ma l'ambiente si può distruggere. Altro messaggio: il gesto di questi ragazzi è giusto, il governo ha fatto discutere per i posso i rave party, ma niente per l'emergenza climatica. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Gianni.
Dimmi.
Ma voglio cominciare col dire che io sto diventando anziano, perché i prossimi, del mese prossimo saranno 70, ma non sarò mai vecchio come i miei coetanei che invece condannano questo tipo di gesto.
Pericolosissimo dirselo da soli, eh?
Com'è?
È pericolosissimo dirselo da soli, che uno non
no,
sa.
No, lascia stare, sono convinto di essere in buona compagnia. Non ti preoccupare, non so quanti anni hai tu, ma io sono convinto di essere in buona compagnia. Resterò sempre un giovane del Leoncavallo di quegli anni là. Dunque, trovo assolutamente ridicolo prendersela con dei ragazzi che oltretutto compiono un gesto simbolico che non preoccupandosi di non lasciare danni, perché mi sembra che la dinamica con la quale abbiamo fatto questo gesto è assolutamente recuperabile di quelli che altri
finiscono
strumentalmente dei danni.
Confermo.
Mi piacerebbe sapere, mi piacerebbe sapere invece, e questo lo chiedo politicamente, da parte ad esempio di uno strumento di informazione come Radio Popolare, col quale io ho un conflitto, ma in gioventù ho sempre ho collaborato perché nascesse, qual è oggi la sua opinione precisa? Ciao!
Ciao! Ciao ciao, legittimo, va bene, se per te quello è essenziale è sapere cosa pensa Radio Popolare, anziché sul fatto che Radio Popolare apra i microfoni per parlarne, va bene, ognuno vuole quello che vuole. Io ho un conflitto, scrive Grazia, da una parte trovo eccessive le proteste, le trovo controproducenti, dall'altra un po' di rose su quel grigio palazzo non mi guasta, ma così non sembra serio nessuno, questo è il punto. Ciao, chi sei?
Pronto, Radio Popolare?
Lo è, sì.
Ciao bello, sono il Nazareno.
Benvenuto.
Volevo dirti una cosa, viva il centro-sinistra, abbassi i fascisti, Aldo Enrico compromesso la foto in paradiso, 100.000 ancora di queste azioni dei giovani, che sono belli come il sole, però... Va tutto bene, salutate la redazione Giglioli, ciao!
Ciao, ciao, ma insomma, ma va bene, però, allora, Sandro, invece no, fa dei commenti sugli ascoltatori e quindi lascio perdere, perché poi ve la prendete tra di voi e con voi e quindi non è, è carino, però è vero che in alcune delle vostre telefonate, eccetera, ho un po' la sensazione che che ci sia quasi più nostalgia di modalità diverse rispetto al fatto di analizzare modalità che queste persone in prima persona scelgono, controfirmano e portano avanti, inclusa la resistenza passiva, il fatto di fare gesti che non provocano danni permanenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il tema, scrive Daniela, penso che sia il mancato ascolto da parte delle istituzioni del messaggio che questi ragazzi vogliono mettere a tema. La reazione è stata punitiva, cioè a mio parere totalmente inefficace, dice lei. Nessuna azione pensata e riflettuta, semplicemente una reazione punitiva. E questo la dice lunga sull'aria che tira e sugli obiettivi dell'agenda politica, con una temperatura media sopra i 10 gradi a gennaio, e questo è abbastanza inoppugnabile. Ma non so se questa reazione ci sia solo da parte di chi critica, diciamo, sul fronte governativo o anche di altri. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, benvenuto.
Allora, mi chiamo Stefano, sono un sessantottino che compie 68 anni quest'anno, e è un gioco di parole, ma per dire che io ho gli stessi sentimenti che avevo allora, li porto avanti, no? Li ho portati avanti quando insegnavo, rispettando gli alunni eccetera, ma portando avanti il mio modo di vivere e dimostrandolo nei fatti, nelle battaglie anche di scuola. Allora, mi spiace perché ho perso tutto il dibattito, mi ha chiamato un figlio, quindi ho dato la precedenza, aspettavo proprio, quindi non so quello che ci saranno stati pro e contro. Venendo al punto, io veramente quando ho sentito l'azione che hanno compiuto mi sono detto, beh, che bello che ci sono ancora giovani che non nascondendosi, perché chiaramente lo sapevano quello che poi sarebbe successo, ho sentito poi le loro interviste, hanno ancora il coraggio di fare azioni così, che poi sono azioni che appunto con un colpo di spugna, ma che almeno vanno a toccare il problema, no? Perché poi la persona che parlava, che non ha partecipato, ha spiegato, no? Tutte cose che noi sappiamo, per cui dopo allora ci battiamo il petto, ma di fatto poi passano così. E quindi dico, meno male che ci sono ancora dei giovani. Peraltro io adesso mi sono messo in contatto con questa associazione, con questo gruppo, e voglio sicuramente seguire come andrà avanti la questione. Ci sarà il processo il 12 maggio, io sarò a Roma comunque, perché con i miei cartelli che ho sempre portato avanti anche in questi anni, no, nei confronti di Berlusconi e compagnia bella, perché c'è bisogno di solidarietà per su queste persone, che veramente, vuoi perché sono giovani, vuoi perché magari per loro formazione, ma ci credono nelle cose, no, e ci mettono la faccia. Pronto? Mi senti?
Sì, sì, assolutamente. Oh, ti sì. Sento.
E quindi non so il dibattito che c'è stato, le critiche o le approvazioni, ma se però dico siamo arrivati a dei gesti così per poter sollevare il problema, siamo messi malissimo e siamo messi malissimo. E io poi lascio spazio agli altri, dico meno male che ci sono ancora delle persone che ci arrivano a fare queste cose e magari a sollevare davvero, perché poi sui giornali se ne parla eccetera, no? Sono cinque ragazzi, okay, giovani, e però così coinvolgono tutti, perché poi dovremo ciascuno di noi prendere delle posizioni. Io la prenderò di sicuro personalmente.
Ti ringrazio. Ciao, mi sembra che si confermi il fatto che appunto non è proprio così vero che tutti sono d'accordo con questi ragazzi. Mi sembra anche di intrasentire, non so cosa ne pensate voi, che da parte di alcune telefonate ci sia come una critica, una modalità, come per dire no, bisognerebbe fare in un altro modo. Però questa è la modalità che queste persone in prima battuta e in prima persona scelgono. E sono le stesse modalità che ad alcuni di voi fanno, non so come dirla, altra simpatia, o vi fanno essere completamente d'accordo, e ad altre che di fronte ai blocchi stradali dicono no, ma non ha senso che voi roviniate la mia vita per denunciare anche un problema giusto. 9 secondi, contate, e poi continuiamo.
State ascoltando Radio Popolare.
E da Radio Popolare, che un'ascoltatrice ringrazia per mettere a disposizione i microfoni per parlare di queste cose, do la linea a questo ascoltatore e ascoltatrice. Pronto?
Sì, ciao, sono Nicola.
Benvenuto.
Buon anno intanto.
Anche a te.
Io volevo dire questo.
Ragazzi, stasera le telefonate fanno schifo dal punto di vista tecnico. Prova a spostarti un pochino, se ce la fai, qualcosa, perché...
Riesco. Ma allora, volevo dire, secondo me hanno fatto bene, poi sulla...
Cioè tu guardi con simpatia al fatto che delle persone si facciano vedere in questo modo?
Sicuramente sì. Allora, non apprezzo quando vengono imbrattate le opere d'arte, quello credo che sia fuori luogo, sbagliato e non debba essere fatto, ma la modalità, da quello che ho capito dai racconti e dall'intervista, mi pare che sia Davide, giusto?
Sì.
Ecco, da quello che ho capito hanno fatto un'azione su un portone, sarà anche quello del Senato, con una vernice lavabile, e l'unico commento dopo aver sentito l'intervista è che, visto che loro erano in 5, forse io avrei tirato fuori gli striscioni, i manifesti, cioè un paio di persone di loro potevano fare la parte, diciamo, di pubbliche relazioni con la stampa, farsi vedere un po' come fanno i ragazzi di diretta, no?
Con... Sì, no, su questo ti fermo perché l'ha anche spiegato in un'altra parte del racconto. Diceva, noi avevamo portato anche gli striscioni, eccetera, non abbiamo neanche fatto in tempo perché poi è durata pochi istanti, ci hanno fermato.
Sì, no, è quello che dico io, almeno di quei un paio avrebbero potuto immediatamente, come arrivati lì, fare quello. E intanto gli altri tre procedevano come strategia, diciamo.
Sono un sacco di commissari tecnici delle azioni possibili, però, esatto, però l'azione la fanno loro. Va bene.
Però questa può essere un'idea per una prossima occasione. Per il resto sono totalmente solidale. Okay. Con loro e niente,
ti ringrazio. Grazie per la telefonata allo 02 33 001 001. A proposito di quelli che dicevi, però tu non sono d'accordo con le iniziative contro le opere d'arte eccetera, c'è da dire che anche lì probabilmente c'è stata una questione comunicativa adesso un po' specifica, ma magari non di poco conto da guardare, perché nei primi episodi in cui appunto c'erano stati magari i lanci di vernice di fronte ai vetri che coprivano le opere d'arte, eccetera, poi i titoli dei giornali erano danneggiano le opere d'arte, e questi ragazzi, che non è che l'abbiano neanche messa troppo in prima pagina la questione, dicevano guardate che noi proprio le opere d'arte non le abbiamo proprio toccate, erano i vetri che li danneggiavano, cioè abbiamo fatto delle azioni che hanno colpito voi, ma non le opere d'arte. E quindi forse anche in questo caso c'è qualcosa di interessante, come se avessero messo il dito un po' in una piaga anche comunicativa, in cui basta il titolo per farsi un'idea, e però le opere d'arte, nessuna delle opere d'arte di fatto è stata toccata. Oh, Claudio dice, viva il microfono aperto, il confronto di opinioni diverse è la prima medicina utile. Beh, insomma, personalmente ne siamo abbastanza convinti, anche se poi è vero che quando si mettono a confronto le opinioni, a volte sembra che, da quello che dicono alcuni di voi, siano opinioni inconciliabili, quindi che non vada bene metterle a confronto. Pronto?
Pronto? Ciao, mi sentite?
Molto bene.
Salve, sono Antonio.
Dimmi.
E io chiamavo principalmente perché volevo spostare un pochettino la prospettiva da quello che sono state le discussioni con tutti gli ascoltatori precedenti.
Hai titolo per farlo.
Secondo me è inutile mettersi a discutere su questa vacua e puramente soggettiva dialettica del è giusto o è sbagliato, cosa è giusto, cosa è sbagliato, ed è molto meglio secondo me se iniziamo a interrogarci sul cosa è utile, perché ho visto molti ascoltatori precedentemente nei messaggi che hanno detto che questa azione era stata controproduttiva, non solo sbagliata, sì, ma controproduttiva. E io mi sento di chiedere a chi la pensa così, magari istintivamente, comprensibilmente, quando è stata l'ultima volta che voi avete sentito tutto questo battage mediatico per il cambiamento climatico?
Era la cosa che umilmente provavo a chiedere a quell'ascoltatore che aveva detto...
Esattamente, proprio come avevate detto voi.
Io avrei fatto diverso, me ne sono occupato per anni, e dire, beh, ma... Esatto, perché poi sono abbastanza d'accordo, c'è una questione di utilità,
esatto,
o meno.
Quando è stata l'ultima volta che avete sentito servizi al TG su un volantinaggio, per capirci?
Sì, e tra l'altro di iniziative, adesso io lo dico del tutto, come dire, innocue dal punto di vista degli effetti sulle persone e su...
Assolutamente.
Perché questo va valutato.
Assolutamente, quindi io posso simpatizzare con quell'istinto del non voler interrompere il quieto vivere, non voler uscire dai confini della legalità, ma la verità è che nel non voler fare nel tentare di fare una protesta che non neanche in teoria, neanche attraverso quella distorsione mediatica di cui tu hai assolutamente giustamente parlato poco fa, che non possa neanche risultare vagamente imbarazzante o cadere male all'orecchio dell'ascoltatore ben pensante, è impossibile. E secondo me è inutile continuare a parlare come se fosse una possibilità.
Ecco, tra l'altro mi ha abbastanza colpito.
Non rubo altro del vostro tempo.
Mi ha abbastanza colpito anche nelle dichiarazioni di ieri da parte di rappresentanti della politica il fatto di eludere un pochino il tema, cioè di dire un gesto di imbrattamento delle istituzioni, e non mi sfugge anche il valore simbolico di tutelare delle istituzioni centrali come può essere un Senato, un Parlamento, eccetera, però che abbiano parlato di quello è sbagliato, dicendo è sbagliato, al massimo concedevano anche se è per perorare una causa giusta, ma della questione invece, cioè della questione del fatto del tempo che non c'è più, che questi ragazzi denunciano, del tempo che non c'è più per mettere mano alla questione climatica, sembra che vada tutto in cavalleria di fronte al gesto eclatante, e di fatto
si sta parlando di
vernice lavabile di un'opera che copre su un vetro che copre un'opera d'arte, o di gesti che insomma tutto sommato sono commisurabili, e quindi questo secondo me racconta un pochino del momento.
Assolutamente.
Ti ringrazio molto. Ciao.
Anche te.
Allora, scrive Cica. Dunque, massimo rispetto per chi si assume la responsabilità di azioni di protesta forti, mettendoci la faccia, che non si tira indietro, che paga di persona, hanno tutta la mia simpatia e solidarietà, dovremmo essere tutti un po' più coraggiosi, dice lei. E Giovanni che dice invece che trova che sia una modalità molto efficace questa, tanto che la reazione delle autorità secondo lui ne è proprio la prova. Pronto?
Pronto, sono io?
Sei tu, chi sei?
Ciao, sono Davide da Milano. Grazie, non sono abbonato ma ci sto seriamente lavorando.
Anche noi, perché tu ti abboni, voglio dire, a Radio Popolare. Vabbè, ma questa è una forma di sostegno che per Radio Popolare è una scelta fondamentale di sostegno, e chi vuole lo fa. Dimmi tutto.
Allora, spero di... tanti idee in testa, spero di essere il più possibile preciso e chiaro. Problema. Allora, io sostengo prima di tutto l'azione. In secondo luogo, penso che per una persona giovane, attivista, un po' sano situazionismo alla Guy Debord sia, come dire, irrinunciabile. Come fa un ventenne a non esprimere con un gesto eclatante la sua voglia di cambiare il mondo? Quindi questo porta al secondo punto, che il dialogo è, come si dice, ozioso, perché si sa, preparatevi a una dose di retorica, i giovani fanno gesti del genere. Però, come è stato detto, cosa succede? Questa azione viene presa come un assist per aggirare il problema dell'ambientalismo e concentrarsi solo sull'azione, sulla bravata, e non guardare invece tutto ciò che sta succedendo, come appunto l'allarme, detto più volte dalla comunità scientifica, di un radicale cambio delle nostre abitudini, e dalle nostre abitudini piccole al modo in cui i paesi usano l'energia. Mm-hmm. E quindi... In definitiva, per me, però, un giovane naturalmente deve fare gesti del genere, ma deve capire che a livello statistico, e questo discorso me l'aveva fatto in università statale un ragazzo vegano, che mi aveva detto: io come vegano non tendo a trattare con faziosità le persone non vegane o vegetariane, e quindi a creare un noi e un voi, ma per me poter parlare con una persona ad esempio non vegana e dirgli il mio pensiero, consigliargli dei saggi, tenere un blog dove scrivo delle cose, fare attivismo partendo dal basso, statisticamente converte di più che azioni grandiose come queste. E io lo so che personalmente per un giovane si sente più coi piedi per terra nella lotta, più partecipe anche per una dose di, diciamo, endorfine, ma dovrebbe capire che banalmente una giornata in biblioteca a studiare nel tempo converte di più.
Però,
nel
scusami,
lungo periodo.
Posso controdomandarti una cosa?
Vai.
E cioè, allora, c'è stata una stagione che abbiamo visto dei Fridays for Future, cioè di manifestazioni convocate in alcuni casi anche numerosissime,
Certo.
Di fronte alle quali molte persone dicevano sì, però voi dovete capire che non è solo protestando che si va, voi dovete fare una proposta. Qual è la proposta? Mm-hmm. Penserete mica che. Che se uno va avanti su quella linea lì dice vabbè, quindi è anche inutile che protestiate. Poi ci sono delle iniziative di questo tipo, tutte anche, come dire, di assunzione di responsabilità forte, no? Mm-hmm. Nel senso che non se ne vanno, si lasciano denunciare, arrestare, non dare
sì, c'è stato
cose,
il
eccetera, eccetera,
cementificato
e si tentano
la mano.
Dire ma non è questo il modo, eccetera. Però la contraddomanda che io faccio è questa: se non ci fossero state queste espressioni, e metto dentro tutto, i Fridays for Future, a cui si diceva ma non potete solo protestare, dovete fare delle proposte, a questi a cui si dice ma non potete pensare che un atto d'annunziano risolva tutto, eccetera, me lo dici chi di fronte all'emergenza che tutti gli scienziati denunciano, cioè sta finendo il tempo con cui stiamo cuocendo alla coc questo pianeta,
certo.
Ecco, quando sarebbe, cavolo, saltata fuori, o quando salterebbe fuori questa questione? Perché poi, poi si
certo,
va.
No.
E allora lì
deve,
c'è una contraddizione anche in tutti voi che ascoltate.
Però deve essere effettivamente un lavoro, non è facile, ma è un lavoro che deve trattare molti punti e deve farlo in una maniera che fa in modo che si possa aggirare poi il rigurgito mediatico sull'atto, perché sposta l'attenzione. Non è facile, è chiaro che non è facile, anche perché il problema dell'inquinamento è, a parte che è un problema antropologicamente, a parte che poi nessuno vuole veramente rinunciare al suo stile di vita, e quindi non è più politica,
però quello che dicono questi ragazzi è sì, però guarda che quando ti stai per schiantare contro il muro ti stai per schiantare contro il muro, tu puoi anche rivendicare il tuo diritto ad andare a 130 all'ora, però se c'hai a 100 metri il muro poi ti schianti,
No, lo so,
tutto, ma infatti, il tuo diritto di andare a 130 all'ora ti schianti contro il muro.
Io appunto sottolineo la difficoltà di poter unire il discorso politico al discorso appunto sociologico, che va oltre le fazioni e va proprio nella modifica delle abitudini, una modifica radicale delle abitudini.
Appunto.
C'era un famoso racconto di Philip Dick che, non so, mi ricordo come si chiama, forse il mondo che Jones creò, si chiamava così, il mondo che Jones creò. Praticamente questo personaggio, come tutti i personaggi di Dick, era un personaggio un subalterno che a un certo punto aveva un forte potere e lo usava come deterrente, come lui aveva il potere di distruggere tutto. E diceva ok, adesso io fate come dico io e cambiate. E il paradosso la cosa che dice Dick è che a livello antropologico le cose funzionano non purtroppo con il dialogo, ma soltanto quando io ti obbligo a.
Sì, va bene, però ti fa notare un ascoltatore, dice sì, va bene la persuasione giorno per giorno, ma questi ragazzi dicono che non c'è più tempo.
Ma non sono i ragazzi che lo dicono,
appunto,
non c'è più tempo.
Appunto, va bene, ti ringrazio. Poi tra l'altro dico la mia, visto che un ascoltatore prima sollecitava Radio Popolare a dire ufficialmente che posizione ha, non lo so, chiedetelo alla direzione di Radio Popolare, io di certo non mi incarico di quello, ma posso dire la mia, cioè ho la sensazione che in realtà delle persone come in questo caso che ti dicono non c'è più tempo, è ovvio che questa cosa qua coinvolge anche il tuo stile di vita, il mio stile di vita, cioè il nostro stile di vita, e che tocca delle contraddizioni, apre delle difficoltà, delle difficoltà. E quindi io non so, io non ho la ricetta su come bisogna fare o non fare, e posso anche mettere sul tavolo il fatto che in quanto cinquantenni non siamo disponibili a, come dire, ad affrontare i cambiamenti che questi ragazzi invece chiedono in nome della loro vita, il che non toglie che però io guardi con la consapevolezza che questi ragazzi mettono il dito su una piaga reale, purulenta. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, Daniele.
Daniele, benvenuto.
Allora, io brevissimamente sostengo questo modo di protestare, sinceramente. Per motivi anagrafici non so.
E qualcuno ti direbbe perché non ti sei mai trovato nel blocco stradale provocato da questi ragazzi. Pronto,
è proprio lì che volevo arrivare. Bene. Allora, nel blocco stradale dovrei dirti che negli ultimi 15 anni ho lavorato impugnando un volante, quindi mi ci sono trovato e come.
Ah, ok.
Il problema qual è? Innanzitutto la giustificazione che il bloccato nel traffico può o dovrebbe avere il diritto di riportare al proprio datore di lavoro o alla propria professione, ma questo è un altro discorso. In questi giorni mi è venuto da fare una riflessione, ho spostato mentalmente il termine sciopero nella sua traduzione anglosassone, che dovrebbe essere strike,
sì,
se non sbaglio. Lo strike, per chi ama giocare a bowling, si verifica
quando
non
butti
solamente per effetto della boccia che colpisce i birilli, ma anche perché alcuni birilli fanno cadere altri birilli.
L'effetto domino.
Scusa, esatto, quindi probabilmente l'effetto che dovrebbero avere azioni di questo tipo dovrebbe essere anche questo. Poi se la gente, come abbiamo visto tanti anni fa, alla tipa che stava sul ponte per buttarsi, dice nera, va che devo andare in ufficio, lo debutti, o... cioè queste cose qua ci sono sempre state. L'attenzione andrebbe posta su le tematiche che questi giovani, e non solamente i giovani, portano avanti. Un'altra cosa che mi ha colpito dal punto di vista mediatico è che, se non sbaglio, TG1, penso di averlo visto su Globen, nemmeno guardando TG1, il giornalista che stava presentando il servizio diceva che avevano scelto consapevolmente di non mostrare le immagini, cioè manco se stessero facendo vedere qualcuno che squartava, cioè la ragazza coltellata alla stazione va bene farla vedere. Tanto quanto per le vittime di femminicidio, se sono sotto i 30-40 anni, la bella foto in costume da bagno al mare va bene da far vedere, cioè quello si può far vedere, mentre uno stupidotto, come li definiscono loro, che tira le radici contro il Palazzo del Senato, non si può far vedere perché è una roba esecrabile.
Ammetto che me la sono persa.
Penso di aver espresso una cosa un po' confusa. Comunque, insomma, vanno sostenuti, cioè in qualsiasi maniera. Chi può? Partecipando, chi non può esprimendo opinioni, però il dibattito va tenuto caldo, perché altrimenti insomma è inutile andare al cinema a vedere film di registi visionari che stanno a vedere che sono destinati a vivere sottoterra.
È un po'
magari sarebbe meglio di tardo prima che accada, no?
Ti ringrazio, ciao.
Grazie a te Massimo.
Allora vado a chiudere questa trasmissione leggendovi tre vostri messaggi. Uno che dice: io sto con questi attivisti senza se e senza ma, perché non c'è più tempo. Concentrarsi sull'atto di vandalismo e non sul messaggio è come guardare il dito invece della luna. La sensibilizzazione nelle scuole è fatta praticamente solo da volontari e i tempi per vedere un cambiamento sono troppo lunghi. E questo detto da una boomer. Un altro, Alessandro, che dice: io concordo con questo gesto eclatante, non fa altro che fare scadere la protesta più che legittima. La becera fetta di opinione pubblica che nutre questo governo fa da ingranaggio. Quelli che pensano genericamente andate a lavorare, e anni fa avrebbero anche aggiunto drogati, degradano e diffamano la protesta per l'ambiente. Ultimo messaggio di un ascoltatore, perché secondo me qui c'è una questione anche, io ve la propongo, poi ognuno ci mette la sua intenzione o meno, anche all'interno dell'ascolto, per esempio, di una radio come Radio Popolare, che dice: io non voglio esprimere giudizi più o meno sul mio sentimento nei confronti di questi ragazzi. Il sentimento immediato è di solidarietà e di comprensione per la loro preoccupazione per il futuro che l'aspetta. Poi provo, dice, anche una tenerezza nei loro confronti, e spiega il perché. Dice: negli anni 70 io insomma ho concorso un po' ad alzare, dice lui, il livello dello scontro, e io e quelli come me, ed eravamo migliaia, non eravamo così stigmatizzati dalla popolazione come questi ragazzi che, e questo dice il grande loro merito, stanno rischiando azioni penali forse più pesanti di quelle che avevamo rischiato noi allora, con azioni infinitesimamente meno deleterie delle nostre azioni di allora, ma quanto è cambiato in peggio il perbenismo del ceto medio. Molti altri messaggi, devo dire che un po' mi rasserena il fatto che forse ogni tanto si conferma una cosa buona tenere aperti i microfoni per dei dibattiti, anche se qualcuno di voi grida alla censura eccetera eccetera, perché non si dice esattamente quello che volete voi. Ma vi dicevo, in questa fascia fino alle 9 saremmo andati anche in Russia, anzi in Ucraina. Allora, una delle notizie di oggi è quella del bombardamento ucraino sulla base russa di Makhivka, ma nel Donetsk. Allora, fonti di Mosca parlano di 63 soldati russi uccisi. Fonti ucraine, ma anche dal nazionalismo russo, si parla di un bilancio ben più pesante, cioè fino a 400 morti. Situazione che porta alcune fasce appunto dell'oltranzismo russo, dei cosiddetti falchi russi, a, come dire, dare bilanci molto, molto grossi di morti russi, facendo in qualche modo intravedere una debolezza di cui accusano Putin. Allora, la nostra Martina Stefanoni ha parlato con Giovanni Savino, che è un professore universitario esperto di Russia, ha insegnato storia contemporanea all'Università di Mosca fino allo scoppio della guerra, proprio su questa domanda: chi sono questi falchi russi in qualche modo più radicali dello stesso Putin? E questo è il professor Savino.
Sono i falchi, è giusta questa definizione. Una parte di essi è nota come i cosiddetti vajenkori, cioè i vajenni corrispondenti di guerra. C'è da fare però un inciso a questo proposito. Non si tratta dei corrispondenti di guerra classici dei giornali e dei media che vedevamo nelle guerre precedenti, ma spesso si tratta di attivisti nazionalisti che si sono autoproclamati corrispondenti e che coprono quello che avviene al fronte, però non è che danno soltanto notizie, soprattutto fanno molto opinionismo. E questo opinionismo, come dire, da un lato è ben accetto da Putin, che infatti addirittura ha promesso di tener conto di loro e ha creato un ulteriore comitato in cui vi sono presenti questi vajenkori, però dall'altro lato si trova incalzato, come nel caso dell'attacco ucraino a Makhivka, di fronte ai problemi che ha l'esercito russo e di fronte agli errori commessi dal comando, perché di solito questi personaggi sono all'opposizione della gestione che sta avendo il Ministero della Difesa russo, tant'è che spesso agiscono in una sorta di gioco di sponda con Prigozhin e con altri della galassia ultranazionalista russa.
Quindi c'è un corrispettivo di queste opinioni anche all'interno proprio della politica?
Sì, certamente c'è. Il primo esempio che mi viene è quello di Evgeny Prigozhin, anche se tutt'oggi il cosiddetto cuoco di Putin non ha un ruolo ufficiale a livello politico, però di sicuro è quello che esprime le maggiori critiche all'operato del Ministero della Difesa, critiche che sono dovute essenzialmente anche al suo interesse a vendicarsi di una serie di favori mancati fatti da Shoigu, nel senso che il contrasto fra il capo della Wagner e il ministro della difesa va avanti da anni, è un contrasto in termini di risorse, in termini di appalti ottenuti dalla Concord, che è l'holding di Prigozhin, holding che si occupa di catering e di mense, e a proposito di quelle che sono le risorse della Wagner, perché è vero, Wagner è una compagnia mercenaria privata, però di fatto riceve tutti gli armamenti dall'esercito russo.
Ma e questa sponda più radicale potrebbe avere degli effetti sulla guerra nei prossimi mesi?
Di sicuro sta avendo degli effetti sulla cosiddetta verticale del potere. Mi spiego. Noi siamo stati abituati a leggere e a vedere il regime putiniano come un regime solido in cui tutto veniva deciso dall'alto, dal Cremlino e dall'amministrazione presidenziale verso il basso. L'apparizione pubblica di un personaggio come Prigozhin, tra l'altro in questo momento delle grazie di Putin, perché considerato uno dei pochi che sta facendo il proprio lavoro in questi mesi di guerra, sta scardinando quella che è la verticale del potere, in cui era impensabile fino a un anno fa poter attaccare il governatore di San Pietroburgo, Alexander Blegov, e dire che è colpevole di alto tradimento, cosa che sta facendo Prigozhin per una serie di contrasti legati agli appalti nella città. Quindi di sicuro noi vedremo queste conseguenze anche in politica interna in Russia. Sull'andamento della guerra è chiaro, ogni momento difficile della guerra, ogni criticità, ogni attacco da parte ucraina vedrà Prigozhin e i vaincori pronti a criticare il Ministero della Difesa. Difficilmente questo si tradurrà nelle dimissioni di Shoigu o in uno showdown da parte del Cremlino, però dovremo vedere che cosa succederà prossimamente.
Secondo lei quello che è successo a Makhivka rischia di sollevare critiche nell'opinione pubblica russa, anche perché appunto i militari che sono morti erano quasi tutti neomobilitati, quindi anche magari non così motivati ad andare a combattere, e quindi anche le famiglie di conseguenza?
Sì, di sicuro questo si tratta di un momento in cui alla fine vediamo per la prima volta un attacco ai militari mobilizzati che è collettivo e che non colpisce il singolo militare che è stato preso e buttato fuori. Però per ora quello che abbiamo letto è da parte di quelle che sono le mogli dei militari, abbiamo visto le dichiarazioni ufficiali dicendo i nostri mariti sono morti per la patria. Io credo che però con il passare del tempo e con la guerra che comunque va avanti, andrà avanti ancora per un bel po', le vedremo delle critiche sicuramente rispetto alla gestione che si sta avendo nel conflitto.
E l'opinione era del professor Giovanni Savino, vi ricordo, esperto di Russia, ha insegnato storia contemporanea all'Università di Mosca proprio fino allo scoppio della guerra e dell'attacco russo in Ucraina. Questa è la sigla finale perché siamo alle 9, manca un minuto. E quindi in questo inizio di anno, Opsera, che vi accompagna dalle 19 alle 21, finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 19, se volete, con Massimo Bacchetta. E ne approfitto anche per un saluto che vi rivolgono, e mio invece di ringraziamento, a Martina Stefanoni che ha intervistato il professor Savino, ma a Luca Parena, a Guglielmo Vespignani che oggi hanno lavorato in redazione e contribuito come sempre anche alla trasmissione che abbiamo portato in onda. Ciao a tutti, buona serata, buon ascolto.